Radio Librarte, la rubrica di libri d'arte su e intorno all'arte di Giacinto Di Pietrantonio. Radio Librarte, la rubrica di Io leggo, tu leggi, egli, ella legge. Noi leggiamo, voi leggete, essa, essi leggono. Radio Librarte invita all'ascolto e alla lettura.
Buongiorno a tutti, benvenuti a Radio Librarte, la trasmissione sui libri d'arte e o intorno all'arte. Ecco, oggi abbiamo Veronica Bassini.
Buongiorno.
Buongiorno, che è appunto la curatrice, diciamo, del libro che noi andiamo a presentare, che è una tipografa, stampatrice d'arte, storica dell'arte, e ha fondato questa attività che si chiama Anonima Impressori, che si occupa di stampa tipografica tradizionale, la salvaguardia del patrimonio tipografico italiano, giusto?
Corretto, grazie.
E poi dal 2018 è docente a contratto all'Università di Studi di Milano, dove conduce un laboratorio di tecniche di stampa per i beni culturali presso la scuola CFP Bauer di Milano, costi di tipografia e via dicendo. Dal 2022 è dottorando di storia dell'arte contemporanea all'Università di Genova, dove porta avanti una ricerca sul materiale editoriale prodotto dalle gallerie d'arte private e non solo, tra il 60 e il 1980. Invece, Caterina Gualco, che è qui non perché è l'autrice del libro, ma perché appunto c'è una sua testimonianza nel libro e anche una parte delle opere provengono dal suo archivio della Unimedia Modern Contemporary Art. E Caterina Gualchi è una gallerista, ma è una gallerista appunto un po' sui generis, nel senso che è anche una curatrice. È fondata la galleria Unimedia a Genova, che poi dal 2005 è diventata Unimedia Modern Contemporary Art. La galleria ha festeggiato 50 anni con mostre sempre all'avanguardia e soprattutto con artisti e movimenti legati alla poesia visiva, alla body art, l'arte concettuale e antropologica, e soprattutto anche il movimento Fluxus e gli artisti del movimento. Va ricordato che appunto su questo movimento ha pubblicato un bellissimo libro, questo già diversi anni fa, una decina, forse anche di più, che si intitola appunto Fluxus in Italia. E ha curato mostre, appunto, anche per questo è una curatrice, oltre appunto che nella sua galleria, ma fuori, insomma, specialmente nel Museo d'Arte di Villa Croce. Allora, oggi siamo qui per parlare di questo libro, Qui non c'è niente da leggere, che è edito da Sagep Editori. Allora, voi direte, ma qua che facciamo? Parliamo su un libro che non c'è, cui non c'è niente niente da leggere, ma poi questo è un libro che è anche un catalogo di una mostra. Ecco, noi di solito non parliamo dei anche se sono ovviamente libri sull'arte, ma parliamo soprattutto di saggi sull'arte, intorno all'arte e via dicendo. Perché in alcuni casi facciamo delle eccezioni, in questo caso è perché questo è un catalogo, un libro che parla di libri d'arte, della mostra di libri d'artista che si è tenuta appunto a Genova nell'anno di Genova, capitale della cultura del libro. Quindi è un libro che parla di libri essenzialmente, no? E questa mostra, appunto, è una mostra che esponeva libri provenienti da varie collezioni, tra cui la Galleria Unimedia, l'abbiamo appena detto, dalla Galleria d'Arte Verso di Amando Battelli e dall'ADAC, l'Archivio d'arte contemporanea dell'Università di Genova. Allora, poi si spiegherà anche nel libro, insomma, durante la trasmissione, ma com'è che nasce l'idea di questa mostra, appunto, e poi ovviamente conseguentemente e necessariamente di questo libro, Qui non c'è niente da leggere? Questa è una domanda rivolta a tutte e due, ovviamente.
Nell'anno appunto in cui Genova è stata capitale italiana del libro, non c'è stato nessun tipo di manifestazione che parlasse del libro d'artista. Io sono un'appassionata da lunghissima data di libri d'artista. Mi ricordo la prima mostra che avevo visto nel 1971, I denti del drago, nella galleria L'uomo e l'arte, diretta da Bruno Soletti. E devo dire che quella mostra mi aveva veramente conquistato. Negli
La
anni
mostra era curata dalla Daniela Palazzoli, mi
era
pare,
curata
no?
da Daniela Palazzoli,
Ecco,
esattamente. E...
nella galleria dei Soletti, quindi due donne esplosive si erano messe insieme.
Esattamente, io
E con anche
ero molto
dei caratterini un po' particolari, no?
assolutamente. Io ero a Milano e devo dire che mi ero trovata a vedere la mostra un po' casualmente, perché non sapevo neanche che ci fosse. Quando l'ho vista da fuori, sono entrata e devo dire che mi ha veramente folgorato. E da allora io ho fatto tanto. Parecchi libri, mostre di libri d'artista, ma non so se sia il caso di raccontarne qualcuna, non ho idea. Posso raccontare forse quella che per me è una delle più importanti, che avevo fatto al Castello di Belgioioso, ero stata invitata alla Fiera di Belgioioso, Fiera di Libri, ed era il momento della Prima guerra del Golfo e io mi ero partendo da un verso di Paul Éluard, giocavamo con le immagini e non c'erano perdenti, mi ero invitata a una scacchiera, 64 case, la scacchiera era 2 metri per 2 circa, e su ogni casa avevo messo un libro d'artista fatto apposta per l'occasione. Posso dire qualche nome, tutti i miei adorati Fluxus e tanti altri, erano 64 libri. E
Ecco, la Fiera di Belgioioso, va detto, che era una fiera, non so se ci sia ancora, mi sa che non c'è più, era una fiera che è nata appunto all'inizio degli anni 90 ed era una fiera delle piccole edicole, infatti era una fiera dove si trovavano case editrici, normalmente nelle fiere dei libri non si trovano, era interessante anche da questo punto di vista.
esatto. E a me l'idea era venuta durante la fiera di Bologna, che era stata una fiera veramente tragica perché la guerra era proprio sopra le nostre teste, in un momento in cui si pensava che dopo l'invenzione delle armi atomiche non ci sarebbero state più guerre, era scoppiata questa guerra in una fiera di Bologna deserta. Tristissima, io giravo un po' per far passare il tempo e mi ero così avevo trovato una piccola opera di Orlandi e che era un piccolo carro armato giocattolo con sopra un piumino da cipria rosa e un nastro con scritto Tranquillo weekend di guerra. Avevo conosciuto Orlandi, avevamo chiacchierato molto assieme, lo stesso giorno era arrivato il direttore della Fiera di Belgioioso, che non mi ricordo come si chiamasse, e io avevo deciso questa partecipazione.
Ecco, per parlare del libro, insomma, di questa mostra di Genova, quindi io chiederei a questo punto a Veronica Bassini di dirci invece come nasce questa mostra specifica di questo libro di cui stiamo parlando.
Allora, la mostra nasce appunto da un'idea di Caterina che ha contattato l'università, nella persona del professor Leo Lecci e che poi ha a sua volta coinvolto me, siccome mi occupo appunto di libri e di tipografia da diverso tempo. E il percorso espositivo è nato soprattutto, diciamo, partendo proprio dai materiali che abbiamo trovato in archivio, che sono stati il primo movimento, insomma, per decidere come organizzare la mostra. Questi materiali che vengono appunto dall'archivio Caterina Gualco, quindi l'archivio legato all'attività della galleria Unimedia, ma anche alla passione di Caterina per i libri e ai materiali rinvenuti, diciamo così, nell'archivio ADAC, che è un luogo speciale dell'Università di Genova e che raccoglie effemera, quindi poster, inviti, cataloghi di mostre. E che inaspettatamente raccoglie anche un certo numero di libri d'artista legati soprattutto alla loro relazione con le gallerie. E poi poi una piccola ricerca presso alcuni collezionisti di arte contemporanea che un po' forse anche collateralmente alla loro attività di collezionisti di pezzi unici si sono in qualche modo appassionati al libro o si sono ritrovati a possedere alcuni libri d'artista, creando così una cronologia che è venuta un po' naturale, che è una cronologia che va più o meno dall'inizio, insomma, prima metà degli anni 60 fino alla fine degli anni 70, con qualche incursione anche nel contemporaneo, perché ovviamente sia Caterina sia questi collezionisti non hanno mai smesso di amare il libro e quindi hanno continuato a acquistare piccoli libri che sono apparsi, ecco, un po' qua e là nella mostra, come il libro di Mauro Panichella o di Avasta, che sono artisti contemporanei e che appunto comunque in mostra all'interno di Teche, che hanno un percorso, diciamo così, storico, ecco. Poi l'idea del percorso espositivo non è stata cronologica, ma è stata più tematica, diciamo così.
Ecco, appunto, questa idea di mostrare dei libri cosiddetti non libri, no? Nel senso, dei libri appunto che sono diversi, mi fanno venire in mente l'incipit dell'Alice nel Paese delle Meraviglie, no? Di Carroll, quando Alice cominciava a sentirsi a sé stante, di sedere sul poggetto accanto a sua sorella, senza far niente. Aveva una o due volte dato un'occhiata al libro che la sorella stava leggendo. Ma non vero né dialoghi né figure. E a che serve un libro, penso, senza dialoghi né figure? Invece questi libri di cui parlate voi, i libri d'artista, sono dei libri pieni di figure, no? Di immagini. Sono, ecco. Quindi è nella mostra, nel catalogo libro, si cerca di fare sia un excursus storico, di cui parleremo, ma soprattutto anche di definire che cosa è un libro d'artista, no? Che cos'è un libro d'artista? Oh, a cosa siete
Sì,
arrivati?
allora diciamo che ecco, una cosa forse che avrei dovuto dire sin dall'inizio è un po' giustificare il titolo di questa mostra. Qui non c'è niente da leggere, perché come giustamente diceva, effettivamente in questi libri qualcosa da leggere c'è, è che purtroppo non è sempre possibile leggerlo perché appunto i libri d'artista, essendo diventati nel tempo degli oggetti da collezione preziosi, spesso sono contenuti all'interno di teche e effettivamente non si possono leggere o sfogliare. Ecco, un privilegio che appunto i collezionisti, i bibliofili hanno e qualche ricercatore che un po' cerca insomma di capirci qualcosa in questa foresta di carta, chiamiamola così. Sicuramente, diciamo, il primo approccio, il catalogo è un misto tra un catalogo e un saggio, nel senso che si apre con due saggi più critici, chiamiamo insomma dei saggi tematici, e poi c'è un panorama sul percorso espositivo con qualche fotografia, l'installation view e il prezioso contributo testimonianza di Caterina. Il primo capitolo appunto è dedicato a questo grande tema, cioè che cos'è il libro d'artista? Ovviamente senza trovare una soluzione univoca a questa domanda che molti studiosi e ricercatori più importanti anche di me, anche cioè molto più importanti di me, si sono fatti senza insomma trovare in realtà una vera risposta, ma piuttosto cercando di comprendere il libro d'artista tra uno degli strumenti a disposizione dell'artista per esprimersi, così come la scultura, la fotografia, la pittura, insomma, la body art, ecco. Quindi l'idea è stata questa, non cercare di non trovare una norma, non voler trovare una definizione, ma piuttosto cercare di capire co il libro come strumento.
Vorrei aggiungere che l'idea della mostra, perché è stata una vera e propria mostra d'arte contemporanea, non si è limitata a mettere in mostra libri più o meno leggibili, eccetera. Abbiamo corredato il tutto con oggetti appesi alle pareti, a pareti, oggetti in qualche modo oggetti d'arte che sono anche libri o libri che sono anche oggetti d'arte. Per esempio, abbiamo
Tipo
esposto.
le leporelle, per esempio.
Esattamente, dei leporelli, avevo comprato una trentina di leporelli da Giovanni Fazio, che ricostruisce con le sue mani, li avevo dati ad altrettanti artisti e avevano fatto parte di una mostra che avevo intitolato Madamina, il catalogo è questo. E abbiamo appeso questi leporelli aperti proprio come ognuno come una piccola mostra personale. Devo dire che la mostra ha avuto un enorme successo, tant'è vero che doveva durare 2 mesi, è durata 4 mesi.
Senti, ma allora, siccome però questo libro di cui parliamo, insomma, ci sono tante informazioni interessanti, porta a cercare di definire che cosa è un libro d'artista, è un oggetto d'arte o altro, è un libro che racconta di date. Prima abbiamo parlato, Caterina Guarda ci ha parlato del suo incontro con il libro d'artista nel 1971, con la mostra appunto I Denti del Drago a Milano. Ma il 1971 è anche l'anno in cui su Data, la rivista pubblicata, ideata e pubblicata da Tommaso Trini e Ciacia Di Castro Trini, c'è l'ante che avrà una parte importante, insomma, nella definizione, nell'analisi del libro d'artista, pubblica uno dei primi testi sul libro d'artista, appunto su Data, col titolo di Book as Artwork, che poi verrà anche tradotto in inglese, eccetera, rimarcando, cioè, questa, diciamo, in qualche modo centralità genovese dell'interesse per il libro d'artista, no?
Sì, sicuramente diciamo che quando esce Book as Artwork su Data, Celan fissa un po' come spesso è capitato, fissa un po' come degli incunabula, no, del libro d'artista, cioè dei libri d'artista che diventano subito degli esemplari famosi, insomma celebri, anche se magari appunto gli artisti o gli interessati non li avevano visti effettivamente. E da qui alcuni capisaldi, diciamo, del libro d'artista iniziano a circolare in una maniera abbastanza significativa. Tra questi, alcuni dei libri che erano in mostra, come per esempio le edizioni Sperone, che sono presenti praticamente in tutte le mostre sui libri d'artista degli anni 70, come è successo a Contemporanea. La mostra curata da Achille Bonito Oliva
Sì,
e
infatti quest'inizio degli anni 70, nel 72-73, c'è appunto la mostra di Contemporanea, curata da Achille Bonito Oliva, c'erano varie sezioni, infatti c'era un'importante sezione Fluxus in quella mostra, ma c'era una sezione che appunto era dedicata ai libri d'artista, ai libri di scrittura, che era curata da Bruno Corà, insomma, allora. Perché appunto la mostra contemporanea passa sempre per una mostra curata solo da Bonito Oliva, ma in realtà quella è una mostra in cui c'erano varie sezioni, anche teatro, e quindi c'erano vari curatori, insomma, su quella mostra. Allora, Caterina, tu che eri già in pista in quegli anni o no? Cioè, hai visto quella mostra contemporanea?
No, non
Andaste
l'ho
a Roma?
vista, non l'ho vista, ho il catalogo, non
Sì.
l'ho vista, ma ho il catalogo, quindi la conosco, diciamo, bene, è una mostra molto interessante. E io ho continuato, diciamo, proprio dall'inizio ho avuto questo interesse particolare per il libro d'artista, che per me è sempre come una mostra. Cioè io considero un libro d'artista come ogni libro, come se fosse una mostra a sé, dove l'artista fa esattamente quello che gli pare, usa gli strumenti che vuole, è coerente e incoerente contemporaneamente, ed è una delle ragioni che giustificano questa mia passione particolare e anche il fatto che il libro d'artista è tuo, cioè lo vedi tu, non è qualcosa che vedano tutti, è qualcosa in qualche modo anche di privato, diventa una specie di dialogo tra colui che legge e colui che fa.
Poi, diciamo, nel 72, cioè, oltre ai contemporanei, c'è anche la documenta di Harald Zeman, in cui appunto
Esatto, esatto.
anche lì c'è una sezione che viene chiamata Information, curata da Walter Koenig, che come sappiamo, Walter Koenig è uno dei più grandi editori tedesco, insomma, uno dei più grandi editori al mondo di libri d'arte ancora oggi, insomma.
Certo,
Ecco,
certo.
tu quella mostra l'avevi vista, quella documenta?
Documenta l'avevo vista, e abbiamo conosciuto, in quell'occasione ho conosciuto proprio Ara Sheman, col quale eravamo poi diventati amici, e lui aveva una grande passione per i libri d'artista. Mi ricordo di essere stata a trovarlo a Tegna e di aver visto nel suo studio una bella raccolta di libri d'artista.
Ecco, una delle altre cose che viene fuori da questo libro di cui stiamo parlando, e quindi ovviamente no, che è praticamente il libro d'artista si inserisce in quel processo molto appunto dibattuto in quegli anni in cui si parlava della democratizzazione, quindi il libro d'artista veniva visto per la sua maneggevolezza, per il suo poco costo e anche perché la maggior parte delle volte poi veniva anche regalato come un mezzo per democratizzare l'arte, che era un tema, anzi forse era il tema della fine anni 60 e metà anni 70, anche fine anni 70, no?
Sì, effettivamente gli arti molti, soprattutto gli artisti concettuali, lo concepivano in questo senso, cioè come un oggetto per democraticizzare il loro lavoro artistico. Tuttavia, già Lucy Lippard all'epoca, insomma, si rese conto di quanto quest'idea fosse non sempre, ma insomma, talvolta un po' un'illusione. Innanzitutto perché questi libri non avevano una vera e propria distribuzione. Come per esempio le edizioni Sperone, che venivano regalate in realtà ai collezionisti e agli interessati, quindi adempivano, ecco, a questa attività democratica di diffusione e condivisione anche in ambienti non specifici legati all'arte testuale.
E poi aveva
Tuttavia,
una tiratura limitata,
sì,
rispetto
diciamo che era in
ad
copia unica, che poi alla fine quelli in copia unica, per quello che mi riguarda, sono i più interessanti, perché diventa proprio un dialogo in qualche modo, appunto, tra chi fa e chi guarda e, tra virgolette, possiede questo tesoro. diciamo
Io
sì.
una cosa curiosa che nel fare questo lavoro, nel curare questa mostra e questo libro, ho scoperto una parola che non conoscevo, che è abibliofobia. Ed è la parola di rimanere senza libri da leggere, che questo è stato un po' la mia paura durante tutta la mia infanzia, rimanere senza libri, rimanere con l'elenco del telefono, ecco, per dire il libro d'artista lo puoi riguardare 1 milione di volte ed è sempre nuovo.
Stiamo parlando di date, no? Poi un'altra data, diciamo, centrale per il libro d'artista è il 1976, e questo soprattutto negli Stati Uniti, dove la rivista Upright dedica, come raccontato nel libro, un numero della rivista proprio al libro d'artista. E nello stesso anno la mostra MoMA Books Works, appunto al MoMA di New York, nella quale poi dopo il museo acquista della propria collezione 189 esemplari di vari libri. Ecco.
È anche vero che in quell'occasione noi non ci pensiamo, se non siamo abituati, però molti dei libri, per esempio, erano in vendita al bookshop del MoMA. Quindi effettivamente, ecco, c'è questa grande dicotomia nel mondo del libro d'artista, un po' anche dovuto alla lingua italiana che non distingue libro d'artista da libro oggetto, però ci sono due grandi ambiti. Uno appunto è quello del libro in copia unica che assomiglia quasi più a una scultura, quindi è un libro oggetto, e quello invece che per esempio Rolf Dittmar a Documenta 6 definisce il libro concettuale, cioè il libro-libro, insomma un libro in brossura stampato in 1000-1500 esemplari che ha eventualmente, nel caso venga messo in vendita, un prezzo tutto sommato, insomma, non tutto sommato, un prezzo accessibile. Ecco. Per esempio mi sembra interessante anche questa modalità che negli anni 70 ci poteva essere di accesso al libro, per esempio la grande differenza tra Documenta 6 e Documenta 5, quando Zeman inserisce i libri degli artisti all'interno del percorso, senza avere un'area dedicata esclusivamente al libro d'artista come in contemporanea o come sarà poi in Documenta 6, questa area curata da Dittmar. Quindi ecco, mi sembra questo approccio, insomma, quest'idea che la persona possa effettivamente e facilmente possedere il libro d'artista mi sembra interessante, forse appunto anche perché noi non siamo forse più tanto abituati, ecco, a questo approccio. Per esempio, all'interno del percorso espositivo c'erano alcuni libri di una galleria genovese che si chiamava Galleria Forma. Questi libri venivano messi in vendita e, non so, il libro di Agnetti, faccio un esempio, come una curiosità, costava 1.500 lire, laddove il catalogo della Biennale dello stesso anno costava 4.000 lire, ecco, per capire. Erano dei libri, effettivamente. Il problema era proprio la distribuzione, la conoscenza, che poi le persone, i volumi, volumetti.
Ecco, voi avete parlato appunto della Galleria Unimedia che è da protagonista in questa mostra, però appunto avete parlato anche di gallerie come Sperone, insomma, e poi la Galleria Forma di Genova, Sperone di Torino, che qui c'è a Roma, e via dicendo. Però nel catalogo si parla, in questo libro, anche delle altre gallerie che prestavano particolarmente attenzione, almeno quelle italiane in questo caso, a questa particolare forma d'arte, che sono appunto, che stabiliscono una geografia, se vogliamo, del nord in qualche modo, o centro-nord, come il mercato del sale a Milano, zona e schema a Firenze, che tra l'altro, insomma, vabbè, che sono due gallerie sui generis, perché zona non è proprio una vera e propria galleria, ma è uno spazio espositivo fondato da artisti attiva ancora oggi. La Galleria Schema sì, era appunto una galleria, però era una galleria fondata da Alberto Moretti, quindi da un artista, e quindi anche lo stesso approccio, diciamo, alle mostre era un approccio diverso, comunque un po' diverso da quello di una galleria in cui il gallerista è principalmente, tra virgolette, un mercante. Ovviamente il gallerista non è mai solo un mercante. E come, insomma, avete, cioè, analizzato, insomma, questo aspetto di questi spazi e di queste gallerie? Perché poi sono spazi e gallerie molto diverse. Il Mercato del Sale era appunto diretto da Ugo Carrega, una galleria interessata, un po' più, diciamo, simile alla Unimedia, interessata a certi artisti dell'area della poesia visiva, del concettuale, insomma, dell'arte antropologica, dicendo. Sperone, sappiamo, è una galleria diversa che si è occupata di grandi movimenti italiani, insomma, parti concettuali americane, le povere, avanguardia, insomma, eccetera. Quindi, però, questo libro d'arte toccava varie esperienze e vari spazi espositivi di gallerie con approcci diversi, no?
Sicuramente con Ugo Carrega abbiamo collaborato tantissimo e in mostra abbiamo messo due, diciamo, libri che più che altro sono in realtà raccolte di pagine, no? Come era nel suo modo di fare. Come abbiamo esposto un bellissimo libro di Carrega e Ferrari, oggetti, libri oggetto, che Ugo di solito stampava lui stesso proprio all'interno del mercato del sale, dove aveva la possibilità anche di stampare. A Genova abbiamo avuto, come tu ben sai, conosci benissimo, un artista molto importante, Claudio Costa, che ha prodotto un numero enorme di libri d'artista, tutti rigorosamente pezzi unici, e tutti rigorosamente fatti a mano.
Certo, legate appunto a quella, diciamo, quell'arte che lui definiva appunto della poetica dell'arte antropologica, no? E quindi
Esatto. Un
una grande
elemento,
spiritualità.
dicevo che un elemento che emerge senz'altro dal percorso è il fatto che molte gallerie come Unimedia di Caterina, come la Galleria Labertesca di Genova, che anche è una galleria molto attenta alla produzione editoriale, per quanto a oggi sia molto complesso ricostruirne, insomma, le vicende, Galleria Sperone già citata, le edizioni O di Galleria Milano. Emerge come dalle gallerie venisse un desiderio di creare quasi delle collane editoriali per questi libri, e questo, per esempio, appare un po' più chiaro nell'aspetto grafico, nei formati che sono un po' più uniformati tra un artista e l'altro, mentre invece i libri prodotti dagli artisti hanno sempre degli aspetti, insomma, multiforme. Sicuramente questo poi è esplosivo per quanto riguarda i libri in copia unica, come bellissimi libri di Costa, uno dei quali è esposto. In mostra o
bellissimo libro di Ben Patterson, anche questo in copia unica. Quindi ecco, forse anche cioè, questa considerazione potrebbe emergere dall'osservare tutti questi libri insieme in un unico programma espositivo, ecco. Cosa che, come dire, è una cosa che si può fare solo a posteriori, evidentemente.
Ecco, appunto, qua parliamo adesso, ci siamo concentrati molto sul libro d'artista a copia unica, in cui l'artista realizza tutto in prima persona, insomma, in qualche modo il libro. Però c'è un'altra riflessione anche nel vostro libro, in cui si parla del fatto che un libro d'artista, a differenza, diciamo, dell'opera d'arte, che poi è vero fino a un certo punto, è più vicino all'architettura, insomma, che non all'arte, perché per fare un libro comunque ci vuole una collaborazione di varie persone, l'artista, tipografo, il grafico, insomma, e via dicendo, no? Diciamo che questo libro d'artista nasce anche perché l'arte, essendo una disciplina speciale, aveva bisogno di un libro speciale, particolare, per parlare di essere.
Sicuramente anche questo aspetto abbiamo cercato di insomma un po' farlo emergere soprattutto insomma, nella descrizione del percorso espositivo del fatto che il libro è un po' un incontro in tanti sensi, sia il libro per esistere è un po' un incontro dell'artista. In questo caso dell'artista, dell'editore, del gallerista che eventualmente commissiona il libro, ma anche poi a posteriori per noi ricercatori, studiosi, appassionati, il libro come dire, è sempre una traccia di una storia che è avvenuta e che è scritta dentro al libro, ma in realtà anche fuori dal libro, cioè nell'aspetto grafico e cartotecnico che il libro ha. Quindi penso che anche questo sia molto interessante e anche un po' un approccio aperto, no, al libro, perché ogni volta che si trova un libro in una libreria o in un archivio c'è tutta una storia da scoprire e da ricostruire, un po' per la moltitudine anche, perché è stata tra gli anni 60 e 70 nell'ambito artistico, non solo in Italia, ovviamente. Quindi
Ecco, ma
anche più. Questo mi sembra interessante, uno dei piccoli libri forse che ci ha più incuriosito è questo libro che appartiene all'archivio Caterina Gualco, che è si intitola Christmas Recipe di Anthony Burgess ed è stampato da questa particolarissima fine press che si trovava a Verona e che si chiamava Plain Wrapper Press, dove tra l'altro Alessandro Zanella imparò, diciamo così, il mestiere di tipografo per poi aprire la sua famosa stamperia. Quindi ecco, anche trovare questo piccolo libro è stato un modo per ricostruire questa vicenda tutta, diciamo, peculiare anche un po' italiana che ci ha molto incuriosito. Ecco, il libro molto bello, con questi caratteri molto raffinati, stampato su carta cotone, la classica plaquette, ecco.
ecco, ma detto questo, per esempio, l'Archivio d'Arte Contemporanea di Genova, che ruolo ha avuto?
Allora, l'Archivio d'Arte Contemporanea appunto è stato un po' il motore che ha mosso il secondo saggio che è nel catalogo, perché è appunto un archivio che viene chiamato Archivio d'Arte Contemporanea, forse sarebbe più corretto chiamarlo centro di documentazione perché all'interno di questo spazio si avvicendano, ma sono stati accumulati negli anni materiali da tutti i docenti di arte moderna e contemporanea che sono passati per l'Ateneo di Genova. Quindi, insomma, appunto inviti, cataloghi di mostre con appunti degli stessi docenti e all'interno di questo sistema il libro viene inserito come un oggetto di documentazione. E questo è particolarmente interessante anche per leggere la vicenda del libro d'artista negli anni 60 e 70, credo. Cioè il fatto che questo libro sia alla pari del catalogo, alla pari della cartella stampa, una parte del sistema espositivo di quel determinato evento, di quella determinata mostra. Cioè un oggetto che non è né una monografia, né un catalogo, né un invito, è un libro d'artista, appunto. Il suo statuto di oggetto indipendente, il fatto, insomma, in questo statuto di oggetto indipendente, il fatto che sia inserito in un centro di documentazione mi sembra particolarmente significativo, ecco.
Per quello
Infatti.
che mi riguarda, devo dire che nei 50 anni che è durata l'attività della galleria, abbiamo stampato un numero di cataloghi enorme. Io però non ho tenuto in considerazione questi cataloghi come libri d'artista, quindi sono documentazioni di una mostra. Per quello che mi riguarda, il libro d'artista è totalmente autonomo, è proprio un'opera come un quadro, come, ecco, se dovessi proprio trovare una definizione, penserei a un'installazione, a un'attività installativa, per quello che è il mio sentimento e il mio piacere. Io ne ho raccolto un numero notevolissimo, non sono andati tutti in mostra perché non ci sarebbe neanche stato lo spazio, e tra le opere della mia collezione sono veramente dei privilegiati, dei preferiti. C'è questo discorso proprio di dialogo molto esclusivo tra l'opera e chi la gode.
Ecco, un'altra cosa di cui si capisce dal libro di cui stiamo parlando, che nella mostra c'erano, diciamo, diviso anche un po' per sezioni, no? Una di queste era quella dei libri d'artista che si ispiravano ai giornali, ai quotidiani. Quindi questo aspetto mi ha colpito particolarmente,
Sì,
perché c'è.
infatti le teche erano tre, ogni teca, diciamo, aveva il titolo di uno dei libri contenuti all'interno della teca, che non era forzatamente il più famoso, ma era quello che in qualche modo metteva in evidenza una delle linee di ricerca possibili nell'ambito del libro d'artista, e una di queste teche intitolava Newspaper Zeitung, che era uno dei libri, appunto un giornale dove le lettere sono trasfigurate in dei parallelepipedi neri, quindi erano illeggibili, incomprensibili, e all'interno di questa teca c'era tutta una serie di libri che ragionavano sul tema del tempo, della quotidianità e del fatto che il libro come supporto, come il diario, così come il giornale, sono degli oggetti privilegiati per, come dire, fissare in qualche modo il tempo e il racconto temporaneo. Penso che anche in questo caso intervenga in qualche modo un po' una particolare descrizione che Celand fa sull'articolo Book as Artwork, quando descrive il libro ebook di Andy Warhol, che di fatto funziona proprio in questo modo, cioè è un racconto di una giornata nella Factory nel quale lui sta facendo un'intervista e questa intervista viene interrotta continuamente dai rumori esterni, creando così un nuovo racconto che si disgrega dal punto di vista del senso, a un certo punto non si capisce più niente, però crea l'idea di una nuova quotidianità, un po' l'idea anche dell'incursione della televisione, dei rumori, insomma tutto quello che turba anche in senso positivo il nostro pensiero e la narrazione della nostra giornata quotidiana. E su questo tema tantissimi artisti hanno riflettuto producendo appunto dei libri, anzi privilegiando il libro o il diario o il giornale come strumento.
Beh, poi per esempio ci sono dei libri totalmente scritti, come per esempio quello di Daniel Sperry, che è questo piccolo libro completamente scritto, partendo dagli oggetti che lui aveva in questa stanza, descrivendoli, e non solo descrivendo, ma poi allargando, si chiama il racconto, partendo da queste cose, dove queste cose, questi oggetti diventano tutti un po' delle Madeleine proustiane. Qualche modo, no? Voi dite nel libro che Anne-Marie Jeanne-Trappois scrive che a ogni mostra bisogna tornare a parlare di ciò che il libro d'artista non è, piuttosto di ciò che è. E questo mi sembra che potrebbe
Sono
veramente il sottotitolo del libro che voi avete messo, Libri d'artista, dagli archivi genovesi, no? E voi alla fine avete capito che cosa è o che cosa non è il libro d'artista, come dice Anne-Marie Jeanne-Trappois. E soprattutto oggi, perché la mostra dei libri prima di 60 anni, ma oggi qual è lo stato di salute, la condizione, insomma, dei libri di artista? Cioè, si continuano a fare, sono cambiati, oppure sono più o meno gli stessi, insomma.
Allora, io ti parlo della mia ultima, vi parlo della mia ultima esperienza. Abbiamo inaugurato una mostra molto interessante di un artista genovese che si chiama Mauro Panichella in uno spazio pubblico, Casa Museo Jorn di Abissola. E in questa mostra, questa installazione mostra, Mauro ha messo un libro costituito da pagine che è immerso nella cisterna di Casa Jorn, l'ha fatta asciugare, l'ha rilegate e l'ha messa a disposizione del pubblico perché ognuno possa scrivere una frase, una considerazione, quello che vuole. Quindi questa è l'ultima mia esperienza. Io trovo che sia assolutamente vitale e viva ancora la produzione di libri d'artista. In questo caso è un po' particolare, è in un museo, verrà poi esposto in un altro museo, però è quello che
Veronica, invece tu da storica?
è. No, allora io penso di sì, e penso anche che ci sia un rinnovato interesse sul tema, sia dal punto di vista del libro oggetto, chiamiamolo così, sia dal punto di vista del libro libro, insomma il libro concettuale, il libro d'artista come si intende nel linguaggio anglosassone, ecco, come direbbe Clair Philpot, quindi del libro stampato in più copie, brossurato anche con un aspetto abbastanza, diciamo così, frugale, fra virgolette, il termine, e anzi c'è anche un certo fiere che lo dimostrano, di eventi che lo dimostrano. Poco fa, proprio al Mambo di Bologna, si è svolto uno di questi eventi che raccoglieva sia espositori di libri storici, quindi appunto un po' dei libri che avevamo anche noi in mostra, ma anche di giovani editori che producono anche ancora oggi, ecco, edizioni. A questo si aggiunge un rinnovato interesse, credo, e questo non lo dico in veste di ricercatrice, ma in veste di tipografa, un rinnovato interesse per la stampa tipografica a caratteri mobili, quindi per la produzione di plaquette, diciamo così, su carta cotone, composte a mano, ecco, con una cura tipografica di un certo tipo.
Dobbiamo citare almeno Leo Lecci perché ha collaborato in tutto e per tutto alla mostra e anche in qualche modo al libro e quindi è giusto che ricordiamo anche lui.
Bene, allora abbiamo esaurito il nostro tempo a disposizione. Ringraziamo Veronica Bassini e Caterina Gualco. Qui non c'è niente da leggere.
Certo.
Grazie
Grazie,
e
grazie a voi.
arrivederci.
Arrivederci.
Allora, grazie a tutti i nostri radioascoltatori di Radio Librarte e salutiamo appassionatamente.
Radio Librarte, la rubrica di libri d'arte su e intorno all'arte di Giacinto di Pietrantonio. Radio Librarte, la rubrica di Io leggo, tu leggi, egli, ella legge. Noi leggiamo, voi leggete, essa, essi leggono. Radio Librarte invita all'ascolto e alla lettura.